40 anni di regione, bilanci e prospettive. Istituzioni e classe dirigente nella metamorfosi della Basilicata di Romualdo Coviello, seconda parte. Dall'analisi di questo istituto la Basilicata emergeva come regione debole per gestire le responsabilità rivenienti dal nuovo federalismo, se per federalismo doveva intendersi la capacità di esercitare i poteri e coprire i bisogni con le risorse sufficienti per far funzionare i servizi e soddisfare i bisogni delle popolazioni locali. Tutto ciò veniva misurato con l'equilibrio finanziario, che risultava difficile soprattutto per le regioni del Mezzogiorno, dove le entrate pubbliche connesse con le attività economiche si misuravano insufficienti per assicurare un loro adeguato funzionamento. Si stimava cioè il peso delle entrate fiscali e lo si riteneva inadeguato per assicurare la crescita del sistema economico e soddisfare i bisogni sociali degli abitanti. La Basilicata, monitorata sia sulla dimensione della popolazione, sia per l'entità del reddito pro capite proveniente dalle economie locali, risultava particolarmente squilibrata nel bilancio delle partite finanziarie. Se ne deduceva che non avrebbe avuto risorse capaci di far fronte ai servizi essenziali per i propri cittadini. Una regione quindi non in grado di esercitare in pieno l'autonomia politica ed economica prevista dal federalismo fiscale. Il meridionalista Francesco Compagna, in uno dei suoi studi su l'Europa delle regioni, scriveva che la Basilicata, soprattutto con le dimensioni ridotte della popolazione e per la debolezza dell'economia, sarebbe stata una regione debole nella sua autonomia, nell'esercizio economico e nell'erogazione dei servizi. Sosteneva che prima di fare le regioni occorresse riformare la Costituzione e auspicava una divisione per una regione non omogenea. La provincia di Potenza da unire con la regione Campania e la provincia di Matera con la Puglia. In questo stesso periodo, nel 1964, fu insediato il comitato di studio voluto da Emilio Colombo, ministro dell'Industria, sotto la responsabilità dell'Unione delle Camere di Commercio Lucane, con il compito di sondare le possibilità di sviluppo e di analizzare le idee ed i programmi prima di avviare l'attività della regione, costituendo il team progettuale per redigere lo schema di sviluppo della Basilicata. Questi studi provocarono un dibattito approfondito sulle idee per lo sviluppo che, almeno nell'analisi di Rossi Doria, seppur con un disegno valido prevalentemente per il settore agricolo, evidenziavano una regione fatta più di osso che di polpa. Si prospettava l'idea di creare un grande demanio silvopastorale rivolto a ricostruire il rapporto tra ambiente e popolazione residente. L'azione richiedeva un consistente intervento da parte dello Stato per ripristinare l'equilibrio ambientale ed offrire una stabile occupazione alle popolazioni delle aree montane. Poca la polpa, dunque, in Basilicata. Si immaginava un forte protagonismo delle aree costiere raccordate con le regioni limitrofe, utilizzando per la crescita la normativa straordinaria per il Sud, concentrando gli investimenti produttivi nei poli di sviluppo integrale. Per la Basilicata risultavano beneficiarie soprattutto le aree periferiche, il Metapontino e la Valle dell'Ofanto. In quegli stessi anni furono insediati dal ministro del bilancio Pieraccini i comitati regionali per la programmazione economica, CRPE, per procedere ad avviare in tutto il paese le esperienze programmatiche delle regioni italiane. In Basilicata il comitato fu affidato a personalità, espressione dell'economia, della società e delle istituzioni locali. In risposta all'impostazione minimalista in circolazione, furono chiamati a collaborare con il comitato economisti, urbanisti, operatori economici, intellettuali e rappresentanti delle istituzioni locali per riflettere più da vicino sullo stato e sulle condizioni del territorio, per confrontare ed esaminare le tesi circolanti sul destino della Basilicata. Per proporre infine uno schema di programmazione basato sulla verifica delle potenzialità inespresse della società e del territorio della regione. in sintesi per predisporre le linee guida per lo sviluppo articolato e complessivo dell'intera comunità regionale. Fu questo un periodo felice per il dibattito sulle idee nuove, un confronto forte e senza condizionamenti sulle tesi emerse negli studi nazionali ed in quelli dell'Union Camere, confrontate con quella del CRPE, che proponevano idee diverse ed alternative a quelle precedenti, prodotte da un gruppo dirigente selezionato dalle istituzioni della regione, impegnato a recuperare le linee più approfondite e più vicine alla realtà in evoluzione e nelle aree periferiche. Il Comitato, in sintesi, era orientato ad approfondire le condizioni del territorio, che non era fatto solo di montagna, ma anche di collina e di pianura, un territorio non monolitico, ma articolato in valli e fondovalle, con alcune zone pianeggianti al suo interno. Dinu Adamesteanu, che partecipava a quel comitato, sottoponeva i risultati delle ricerche sull'archeologia lucana e faceva emergere una Basilicata alternativa a quella in circolazione, fatta di itinerari che si espandevano lungo i fiumi, nei cui territori si ritrovavano città e reperti archeologici che ponevano in luce antiche civiltà. Vivaci e prosperose popolazioni che si erano formate a monte dell'insediamento metapontino della Magna Grecia, come nell'area dell'Ofanto e del Bradano e nel Vulture Melfese. Popolazioni che utilizzavano i fiumi come vie di comunicazione e di scambio per le loro attività economiche e commerciali. Penetravano e promuovevano il mercato locale con le comunità all'interno della regione, fino a costruire città ed insediamenti a tutela del territorio dell'antica Roma. Le ricerche consentirono di formulare idee alternative rispetto a quelle che consideravano la regione non in grado di essere economicamente suscettibile di sviluppo. Idee potenzialmente capaci di promuovere la crescita autonoma e avanzata su tutto il territorio. Le tesi del CRPE non nascondevano la complessità e l'arretratezza che ne facevano una regione difficile, ma si proponevano di far emergere la regione possibile, considerando con una più attenta lettura le risorse disponibili e gli assetti infrastrutturali utili per quest'area, studiata in una visione più approfondita e articolata del territorio. Una Basilicata da considerare non come periferia delle regioni Appulo-Campane, ma capace con una accorta politica economica e territoriale di trovare la giusta collocazione come area intermedia tra le regioni limitrofe. Una regione intermediaria, utile per legare insieme il mezzogiorno continentale e per farlo crescere in modo equilibrato, utilizzando appieno le aree interne legate ed integrate con le aree esterne, attraverso gli itinerari di collegamento e diffusione delle attività produttive sul territorio. Erano le idee che venivano fuori dalla riflessione degli intellettuali lucani, che ritenevano di poter dare vita ad una regione diversa e nuova, che si esprimesse al meglio, legando le risorse dovunque si trovassero, dal Metapontino ai Fondovalle, Val d'Agri del Basento, del Sinni e del Bradano, fino alla pianura dell'Ofanto. Con la realizzazione degli itinerari si sarebbero impiegate al meglio le risorse idriche, fino a rendere possibile l'irrigazione su 100.000 ettari di territorio, quale matrice della promozione dello sviluppo integrato, legando i territori agricoli e le attività produttive con le comunità urbane, collegate più rapidamente da un sistema stradale, ricucito il territorio nelle sue diverse composizioni e altitudini. Nacque così quello schema che prese il nome del presidente professor Decio Scardaccione, supportato dai gruppi della segreteria tecnica. La strategia fu assunta con l'apporto di Verrastro, di Salvatore e di Morlino, che si adoperarono per raccogliere le migliori intuizioni presentate nel comitato e per comporle in soluzioni utili ed unitarie per il nuovo progetto per la Basilicata. Verrastro, presidente dell'Unione delle Province e segretario provinciale della DC, sosteneva in principio le tesi del progetto dell'Union Camere e le pubblicò in un suo scritto edito dalla provincia di Potenza. Egli aveva intuito e compreso che alcune tesi di quello studio potevano rendere più complesso e difficile lo sviluppo della regione. Nella sua intelligente intuizione, l'iniziativa lo portò ad adoperarsi per comporre le prime idee e quelle elaborate dal Comitato della Programmazione Economica, CRPE. All'interno del comitato si trovò un equilibrio politico tra le idee minimaliste e pessimistiche circolanti a quel tempo e quelle più innovative elaborate dal faticoso lavoro della presidenza e dalla segreteria tecnica del CRPE. Una regione aperta, sviluppata complessivamente su tutto il territorio, che si proponeva di recuperare i ruoli delle due città capoluogo, non isolandole, bensì integrandole con i rispettivi territori, con una missione non di attrazione centripeta, bensì più articolata e policentrica, a servizio e sostegno della crescita dell'intero territorio della Basilicata. Ho ritenuto di riprendere quel dibattito a cui personalmente partecipai per offrire una chiave di lettura della capacità creativa, delle intuizioni, ma anche della scienza e conoscenza del territorio, di personalità lucane munite di una forte identità, impegnate per dare un disegno alla Basilicata e affidarlo alla classe dirigente della regione, che ne assunse poi le responsabilità per realizzarlo. È mia opinione che il ruolo del Comitato della Programmazione Economica sia stato quello di diventare un vero e proprio laboratorio di conoscenza e di formazione per la classe dirigente degli anni 70, fucina del progetto assunto a linee guida per l'avvio dell'esperienza regionale. In sintesi, sia stato un protagonista importante nella creazione delle idee e delle strategie che furono perseguite in un lungo percorso per lo sviluppo economico della regione. La nascita della regione sull'onda del dibattito politico e programmatico agevolò l'ingresso di personalità di consolidata esperienza amministrativa e di un gruppo dirigente impegnato nelle strutture e nei partiti, portatore dei fermenti e delle tensioni di movimento di rinnovamento, protagonista del decennio precedente. Il gruppo di personalità che aveva debuttato e varato quel documento strategico si incaricò di portare avanti quel progetto per un lungo ventennio e si assunse la responsabilità di inserirlo e nell'assetto organico e programmatico della nuova istituzione. Fu l'esperienza di quegli anni nel Comitato della Programmazione, 1965-1968, che fece dell'uomo politico Verrastro, dei giovani dirigenti che collaborarono alla programmazione, degli esperti amministratori socialisti, un vero team munito di tensione politica, di larga capacità, di popolarismo, di ampia creatività, vicini alla cultura e alle aspirazioni della comunità regionale. Il rigoroso dibattito di quegli anni e l'approfondita ricerca li resero consapevoli delle difficoltà, ma anche delle opportunità che si ponevano nello scenario della costituente regione. Sin dalla fase iniziale, dall'insediamento degli organi regionali e dalla prima organizzazione degli uffici, si partì proponendo al Paese la questione delle aree interne come questione meridionale. Fu affacciata in un convegno del 1973, chiamando il professor Saraceno a discutere sul tema. Ci si assegnò il ruolo di politici impegnati per far cambiare la politica meridionalista, che lasciava a se stessi i territori periferici, producendo l'isolamento del mezzogiorno interno. Per affinare e mettere a punto quella strategia fu creato l'IBRES, un istituto di ricerca per lo sviluppo regionale, fondato proprio per approfondire la ricerca sulle opportunità delle aree interne, sulla loro capacità a concorrere allo sviluppo economico in un mezzogiorno unito ed equilibrato. Con questo supporto la Basilicata fu la regione leader delle aree interne, difficili per territorio e per popolazione. L'azione dei gruppi dirigenti lucani produsse la modificazione sulle politiche per il mezzogiorno e sull'attività della cassa, facendo approvare il progetto speciale aree interne, che non era affatto solo di infrastrutture e di opere di civiltà, ma anche di nuovi strumenti per la crescita di settori innovativi. La legge 187 del 76 dette alle regioni nuove risorse finanziarie utili per creare investimenti in settori innovativi. Con essa presero corpo anche le aree industriali: Tito, San Nicola di Melfi, poi Matera, l'area di Pisticci. Fu avviata un'azione ulteriore nel territorio per legare non solo le città di Potenza e Matera, ma anche le aree periferiche dislocate sul resto della Basilicata. Il progetto fu rafforzato in occasione dell'applicazione della legge 219 del 1980 per la ricostruzione delle abitazioni e per lo sviluppo produttivo delle aree interne, apprezzando anche le aree più difficili, Balvano, Sant'Angelo, Le Fratte, Atella, Viggiano. Andammo insieme con il presidente Verrastro a visitare Balvano alcune settimane dopo il terremoto. Il paese che aveva dato più morti alla Basilicata, per il quale vi era l'offerta di un'industria dolciaria nazionale, la Ferrero, che aveva deciso di insediarsi proprio in quel posto per farne un punto forte della ricostruzione e per sostenere le nuove speranze della Basilicata. In quell'area, a differenza di altre, oggi continuano ad operare alcune industrie validamente competitive nel mercato. Quella stessa giunta fu una forte sostenitrice delle relazioni con l'Europa per il miglior utilizzo delle opportunità previste nei programmi di sostegno per le aree arretrate. Decise di impegnare le risorse del fondo FEOGA per l'agricoltura, al fine di rafforzare le aree rurali con un progetto specifico per le attività agricole, fatto di infrastrutturazioni, di opere di civiltà nelle campagne e per le attività produttive legate al settore agricolo. Si impegnò la nostra iniziativa per il completamento dell'irrigazione con un piano specifico per spingere l'utilizzo dell'acqua oltre la pianura metapontina nelle aree interne della Basilicata con il progetto Basento-Bradano e con la costruzione delle dighe interne al territorio utilizzando forti relazioni con l'intervento speciale del Mezzogiorno. Per tale obiettivo fu creata una struttura speciale presso la giunta regionale, impegnando alcuni giovani che avevano lavorato alla segreteria tecnica e altro personale specificamente preparato alle relazioni europee. Il gruppo di lavoro fu ulteriormente formato e qualificato con stage presso la Commissione europea per acquisire ed utilizzare al meglio le procedure e i modelli dell'Unione e per operare come struttura di collaborazione e di implementazione con l'intervento straordinario per il Mezzogiorno. Quelle scelte resero la regione leader per il migliore utilizzo delle risorse per il Sud e per i rapporti positivi con l'Europa, ricevendo le premialità finanziarie dell'Unione Europea. L'attenzione rivolta alla programmazione e alla ricerca di strumenti efficaci per l'attuazione degli interventi è stata temperata da una lunga fase di dibattito sul trasferimento dei poteri e sulle competenze dello Stato, nonché dalle parzialità e dal meccanismo di delega che devolveva attività per settori e per dicasteri in modo disorganico. Tutto ciò provocò una fase di contestazione dei poteri dello Stato che spinse le regioni a promuovere referendum, come per il settore dell'agricoltura, che segnarono un lungo periodo di conflittualità tra lo Stato e le regioni. La Basilicata non si chiuse in quella polemica, elaborò una coerente politica di programmazione e sviluppo, accrescendo le relazioni istituzionali, adottando nelle sue linee guida l'utilizzazione delle risorse proprie, delle risorse nazionali ed europee, per affrontare in modo sinergico le arretratezze economiche e territoriali. Da un versante la programmazione di opere stradali per rompere l'isolamento storico, dall'altro la grande infrastrutturazione irrigua a servizio dell'agricoltura, la dotazione di attrezzature di supporto ai nuovi processi industriali, la individuazione e l'attrezzatura nelle aree interne della regione. La crescente diversificazione del territorio fu motivo di sollecitazione dell'opera e dell'impegno dei comuni e della costituzione delle comunità montane. Queste ultime utilizzate non solo come organismi locali di attuazione programmatica, ma anche nelle prime quattro legislature come enti funzionali con le deleghe specifiche nei settori economici, nel comparto dell'agricoltura, per la realizzazione delle opere di civiltà nelle campagne e nella formazione professionale. Sul versante dei rapporti con gli enti locali si è realizzata la promozione e la crescita dell'autonomia e delle responsabilità degli amministratori, sì da consentire, alla luce delle esperienze maturate, il loro pieno impiego nella ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1980, laddove i protagonisti dell'attività di ricostruzione, diversamente dalle altre esperienze meridionali, furono individuati proprio nei comuni. Con quelle esperienze sono cresciute nuove sensibilità e nuovi interessi, come l'ecologia, l'ambiente, l'energia, che hanno consentito, nel secondo ventennio, lo sviluppo di nuovi assetti e la gestione di nuovi settori, di promuovere più vasti interventi in nuovi campi, i parchi e le riserve naturali, la ricerca e l'innovazione, per allargare la sua azione nei campi della conoscenza e delle attività economiche, nelle relazioni internazionali.